Bene, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, ciao a tutti, buon maragana a tutti.
Buon maragana e benvenuti come sempre, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo attraverso la nostra app, attraverso le TV che sono collegate con noi, quindi un saluto a tutti voi e vi ricordo sempre la possibilità di interagire attraverso il 331-8200-213 per i vostri messaggi, domande anche nel corso appunto della diretta a Stefano Impallomeni e tutti gli ospiti che adesso andiamo immediatamente a presentare. Però, senti, io vorrei fare una cosa mentre solo l'ascolto, ma mi fai risentire ieri il pronostico che aveva dato un nostro amico qui? Lo fai risentire?
Io dico che stasera la Juventus fa una gara a scacciacrisi e manda a capo il Manchester. Penso
grande
che sarà la serata di Vlahovic, in questa serata in cui esce il numero 0 alla roulette, l'altro 0 Vlahovic.
Un grande giocatore.
Hai visto? Vlahovic ha indovinato la vittoria e il gol di Vlahovic. Adesso lo chiameremo sempre, è diventato già l'idolo dei tifosi
dello scudetto del Napoli.
Sì. Se l'hai giocata?
No, da buon napoletano. Ma c'è?
Non c'è oggi, non c'è. Però è diventato l'idolo, no. Sono arrivati i messaggi,
ha
centrato il pronostico.
Una combo clamorosa.
Clamoroso. Buon pomeriggio a Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Ciao Gianni.
Ciao, a tutti.
Ciao Gianni, hai sentito qui come che pronostico secco che aveva dato?
Già vedete se l'hai giocato su qualche piattaforma di scommesse, ho fatto i soldi.
Sì. Buon pomeriggio anche a Sergio Porrini, ciao Sergio, ben trovato.
Ciao Sergio.
Ciao, buon pomeriggio a voi, ciao.
Buon pomeriggio. E poi mi fa piacere anche avere il collega amico Luca Gramellini, ciao Luca, ben trovato anche a te.
Ciao Marco, ciao Stefano e consentimi anche un saluto a Balzarini e a Porrini, per me è un onore essere con voi e con loro.
Bene, bene.
Grazie, ricambio assolutamente.
Bene, grazie. Allora, prima noi abbiamo toccato un po' il tema insieme a Stefano nella parte iniziale della trasmissione, adesso ci voglio tornare un po' più in profondità insieme a voi sulla vittoria di ieri della Juventus, vittoria importante, una vittoria, ho chiesto se potrebbe in qualche maniera sancire un po' una parte nuova, un capitolo nuovo della Juventus in questa stagione, ossia, diciamo in parole più semplici, la cosiddetta svolta. Parto da Sergio Porrini. Sergio.
Ma allora, siamo sempre qui. Sono 3-4 anni che dal dopo Sarri si parla della svolta. Con Pirlo, con Allegri. E io sinceramente credevo di non dover essere di nuovo ad analizzare una Juventus in crisi e che appunto una partita potesse sancire la svolta, perché ero convinto che quest'anno potesse partire da subito sia in campionato che in Coppa meglio, e soprattutto per le prime prestazioni, e quindi andrei cauto, perché appunto mi sono sempre sbilanciato negli anni precedenti e poi questa svolta non c'è mai stata, perché purtroppo non è una sola partita, fra l'altro fra due squadre in crisi, che può sancire questa rinascita, per così dire. Ci vogliono prestazioni, ci vogliono risultati, ci vuole almeno un mese di risultati importanti per poter capire se veramente questa svolta avvenga o no. E quindi è logico, la prestazione di ieri lascia fiduciosi contro un Manchester che è in grandissima crisi, che sicuramente poteva andare in vantaggio all'inizio con quella gran palla di Bruno Perola, però che ha dimostrato di essere una squadra che sì, che tiene anche il palleggio, ma che però poi dopo troppo vulnerabile. Quindi insomma, io aspetterei.
Stefano, sei d'accordo anche tu in questo, oppure ti senti un pochettino di dire che questo può essere un segnale comunque importante per la stagione?
Io me lo auguro per la Juventus, per il lavoro di Motta, per quello che stanno facendo. Stanno in fatica, ci sono giocatori ancora da inquadrare, nuovi da inserire, da integrare, e poi ci sono infortuni, quindi c'è una situazione difficile da gestire a livello di collettivo, di squadra. Per quanto riguarda poi il gioco, secondo me fa bene a tenere tra virgolette Motta questo tipo di canovaccio. Ma non è una difesa, non sono fortini. La gente ci vuole raccontare questa cosa, similitudine, tutti dietro, palla lunga. Non è
difesa passiva.
Non è questo Thiago Motta. Quindi se uno poi, ognuno ha le proprie opinioni, noi siamo qui, siamo pagati anche per questo, per esprimere dei pareri. E secondo me, personalmente, è un errore individuare Motta come, no, liquidarlo, semplificare il discorso e dire vabbè, ma fa lo stesso gioco di Allegri o di un altro, siamo nella stessa pasta. Sì, è vero, non è un gioco, però per il momento va bene questo. La Juve deve aggiungere, deve togliere. Il lavoro di Motta fino adesso, secondo me, è un buon lavoro. Poi deve aggiungere gli ultimi 30 metri, la qualità, giocatori che salgono di condizione, di rendimento. Però se ieri la Juventus ha vinto, l'ha vinto proprio, come ha detto Motta, con anima, testa e cuore. Gli si rimprovera di non aver avuto coraggio di creare poco, ma se si fosse spostata 30 metri in avanti avrebbe fatto il gioco di un Manchester City, che è vero che è in crisi, però insomma i giocatori ce li hanno. Ma Haaland mi sembra che non abbia strusciato la palla ieri. Mi sembra un punto a favore no? dell'organizzazione, sì, dell'attenzione, dell'applicazione della squadra. Danilo a sinistra, io vedo le perplessità clamorose, ha fatto una partita gigantesca. Quindi c'è il lavoro dell'allenatore, il gruppo è con l'allenatore e ripeto, ribadisco, secondo me Motta è il miglior acquisto della stagione 24-25 della Juventus. Per il resto attendo il campo.
Vado da Gianni Balzarini. Gianni,
allora io parto da un presupposto fondamentale: quando ci sono ad una tavola rotonda giornalisti e un ex calciatore, io mi inchino davanti all'ex calciatore, e non solo perché ha giocato nella Juve, perché conosco Sergio e lo saluto ancora caramente, ma perché un calciatore ha vissuto cose che noi possiamo solo immaginare, e quando parla un calciatore parla con una condizione di causa che noi non possiamo raggiungere per il lavoro che facciamo, perché noi non abbiamo giocato a calcio e soprattutto non abbiamo vissuto uno spogliatoio importante come quello della Juve. Quindi io sposo la teoria di Sergio, perché credo che sia la più probante della situazione che ha la Juve in questo momento. Sentivo parlare di similitudini tra Allegri e Thiago Motta. Diciamo che forse la similitudine che in questo momento può apparire più evidente è che anche Thiago Motta imposta la partita in funzione dell'avversario. Quando la Juve vedrà gli avversari impostare la partita in funzione sua, forse sarà stato fatto lo step successivo. La Juve in cui ha giocato Sergio Porrini non impostava la partita, se non ricordo male, in funzione dell'avversario, ma faceva la propria partita. Ieri Thiago Motta ha scelto una tattica importante, vincente, ha saputo aspettare e colpire il City nei punti deboli, facendo scattare un elemento che non si era visto fino adesso, la velocità di esecuzione, che non c'era mai stata così. E la velocità è l'arma che può mettere in crisi qualunque difesa, anche la più organizzata. Poi siamo tutti d'accordo nel dire che il City di ieri ha dimostrato di essere in crisi, e la mia idea ce l'ho chiara e netta. La testa dei giocatori è sul processo che il City sta affrontando in questo momento. Mi viene in mente la situazione della Juve quando fu penalizzata di 15 punti. Immagino che molti giocatori stiano già pensando ad un futuro alternativo a quello del City per portarsi un po' avanti, ed è quindi normale che le prestazioni siano di questo tipo. Detto questo, la Juve ha vinto in maniera strameritata la sfida, perché mi si dice ma Di Gregorio ha fatto delle parate, il portiere è lì per quello, e comunque avevi di fronte il Manchester City che ti ha dimostrato che quando sa tirare fuori l'orgoglio, insomma, sa giocare a calcio.
Gramellini?
Ma io, figuriamoci se dopo Sergio e Gianni posso permettermi di dire qualcosa di particolarmente diverso. Scherzi a parte, quello che mi sento di dire è che la Juve oggi è anche difficilmente, di Motta, difficilmente giudicabile, perché credo che il lavoro di un allenatore, peraltro appena insediatosi, col tentativo di dare una, diciamo, una mentalità diversa, un qualcosa di diverso rispetto al passato, possa essere giudicato soltanto dopo un'intera stagione. Lui, diciamo, in aggravio ha un sacco di assenze che ad oggi non gli hanno certamente consentito di poter lavorare come probabilmente avrebbe voluto. Nella partita di ieri, però, quello che a me diciamo, emerge pesantemente agli occhi è stato veramente il concetto di squadra. Cioè, ho visto 11 giocatori che hanno preparato la partita come meglio non si poteva, con grande sacrificio, fame, determinazione, umiltà e grinta. Quindi credo che qualsiasi tifoso della Juventus sulla prestazione di ieri non possa che essere tremendamente soddisfatto, partendo dal presupposto che, ripeto, stiamo cambiando, cambiato allenatore, sono cambiati tanti giocatori, abbiamo tanti infortunati e giocavamo comunque contro il City, che sì è in crisi, ma è sempre il City che in fase di palleggio difficilmente ti fa vedere la palla. È vero che hanno, diciamo, quel vizio di voler entrare con la palla in porta, che quindi magari agevola difese organizzate, attente, concentrate, e ieri è successo alla Juve, però insomma credo che sia una bella base di partenza. Ora sì, vediamo la controprova, perché poi spendi tanto a livello mentale, a livello fisico contro il City, ti ritrovi sabato contro il Venezia, cambia tutto, e lì si vede se ci sono degli step di crescita proprio a livello mentale, no, mentalità.
No, io per carità, di fronte a due ex calciatori, non che uno anche giornalista, per carità, mi piace sempre ascoltare e ci mancherebbe, però di solito, e lo chiedo a voi che avete insomma calcato il campo, ogni tanto sento parlare, quando c'è i racconti delle stagioni importanti, sento spesso dire, beh, però c'è quella partita ha rappresentato la svolta. Ci sono dei momenti, no, nel percorso di una, sì, certo, di una stagione, e questo mi chiedevo, perché ieri ho sentito dei commenti nel post gara di Locatelli, di Vlahovic, dove il concetto di squadra è emerso fortemente, il saper soffrire, stare insieme, sì, e quindi mi chiedevo che non sia sta poi battere il City.
Lo puoi sapere
se, carità, però sai,
se tu fai quattro partite, esatto, vinci, vuol dire segni, che c'è stato, ti sblocchi, esatto, allora quella può essere, no, sai, perché, lo puoi sapere, no, fino a prova contraria,
perché, no, sai perché, Stefano, poi il City, ok, non sta bene, c'è la crisi, quello che volete, però è sempre il City. Io poi
la vera partita da giocare, scusatevi se mi,
sì, sì,
mi interrompo, la vera partita da giocare è quella di sabato col Venezia. Io lo dicevo sul mio canale YouTube ancora prima della partita del City.
Capito, però
dicevo, la partita col City,
sì, sì, Gianni, ok, sola, però adesso io mi aspetto, dopo che batti il City io mi devo aspettare per forza che tu mi sbaglio, chiedo in Pallomeni a Porrini,
no, ma la cosa bella è che sulla Juventus c'è una narrazione morbida, no? Cioè, come direva, Venezia è dura.
Venezia
non
è,
dico che sono vecchio, rimbambito, ma non sono neanche giovane, purtroppo, no? Abbiamo tutti una certa età, Balzari. Quindi mi sembra di capire, col Venezia bisogna stare attenti. Però allora ritiriamoci tutti. Se la Juve non batte il Venezia, ci dobbiamo ritirare, sospendere per una settimana tutti quanti.
Ma lo si diceva,
Ho capito, Gianni. Allora ci arrendiamo, ci arrendiamo tutti.
Aspetta, voglio sentire anche Sergio Porrini. Sergio.
No, vabbè, innanzitutto volevo ringraziare Gianni per le parole, è sempre un grande piacere per me ascoltarlo, perché è uno di quei giornalisti che veramente, vi assicuro che ce ne sono pochi, che io ascolto.
Grazie.
Grande piacere. È stato detto, penso, da parte di tutti, e sono state dette le cose giuste. Io ritengo che il City lo devi battere comunque, anche se in crisi.
Esatto.
Hai fatto una gran partita sui difetti che il Manchester City in questo momento sta avendo, che sono quelli, appunto, sappiamo benissimo, di fare la partita, di nasconderti la palla, però di rischiare tanto nel momento in cui tu riparti, nel momento in cui lo prendi in velocità, e così è stato. È logico che per Giudi, cioè, la nostra partita di svolta fu quella partita memorabile con la Fiorentina, dove fummo sotto 2-0, ma fu una partita completamente diversa, dove noi andammo sotto 2-0 con due tiri in porta, e per orgoglio, per qualità, la partita creammo non so quante occasioni e la vincemmo. E quindi da lì la svolta, ma proprio per mentalità. Ecco, il giorno che io dovessi vedere una Juventus, come è stato bene detto secondo me da Gianni, che svolta dal punto di vista della mentalità e che non va a fare più la partita sull'avversario, ma va a fare la sua partita indipendentemente dall'avversario, allora secondo me lì ci sarà la svolta. Mm-hmm. Ma la svolta la vedi dopo un mese di partite,
certo.
Risultati positivi. Perché col Venezia è logico che a questo punto tu la devi vincere, perché se no saremmo di nuovo lì a parlare di cosa, di un qualcosa
certo,
che non è definibile.
No, io sono
d'accordo. Lunedì con grande incuriosità.
Se non batte il Venezia, dopo altro che le critiche, insomma, adesso con tutto il rispetto, poi il calcio è bello, però insomma,
no, se non batte il Venezia, pure,
se non batte il Venezia è chiaro che insomma sarebbe. No, vi posso chiedere chi è stato secondo voi il migliore ieri nella partita, Stefano?
Ci sono stati parecchi.
È vero, ci sono stati parecchi, però se ne devi scegliere uno,
la sorpresa clamorosa, inattesa, imprevedibile, la prestazione di Danilo.
Danilo.
Sì.
Quindi tu sono voti d'accordo. Danilo ieri.
Sì.
Gianni pure è d'accordo.
Sono d'accordo, io accomunerei Danilo e Di Gregorio per un semplice motivo. Tutte e due, anche se in maniera differente, erano chiamati a dare delle risposte. Perché lo stesso Di Gregorio era stato messo un po' come dire, in alternativa a Perin. Va bene che adesso si ha questa visione moderna per cui devi avere due portieri titolari e può giocare l'uno indifferentemente rispetto all'altro, se vedi più in forma uno durante la settimana fai giocare l'uno, poi gioca l'altro, però i portieri hanno sempre vissuto di certezze e quando i portieri vedono un po' minate le loro certezze o si scoraggiano oppure forniscono prestazioni come quella che ha messo in campo ieri Di Gregorio, due interventi pazzeschi. Danilo è una situazione ancora più complessa perché era il capitano di questa squadra, era stato considerato importantissimo da Thiago Motta in sede di presentazione ufficiale dell'allenatore lo scorso 18 luglio, torna, praticamente scompare dai radar, quando rientra commette diversi errori dovuti proprio a questa situazione e nella partita più importante della stagione fino a questo momento invece sfoderà la prestazione, una delle prestazioni migliori da quando veste questa maglia in una posizione peraltro non
sua, sì, infatti l'avevamo commentata ieri proprio con Stefano Impalmeni alla vigilia. Luca Gramellini, chi è stato secondo te il migliore?
Ma, tu sai Marco che io mi diletto fare le pagelle nel mio sito. Sono d'accordo con il concetto di Danilo come a livello di sorpresa, però in assoluto secondo me ieri due giocatori su tutti, ma proprio di gran lunga, che sono stati Locatelli in mezzo e Gatti. Secondo me hanno fatto una prestazione veramente monumentale. Però Danilo, Danilo è stata una bellissima sorpresa e sono felice per lui perché è un professionista serissimo che non meritava tutte le critiche che i tifosi della Juve gli hanno riservato in questo periodo. Insomma.
Sergio, vengo da te, i tuoi migliori?
Beh, allora, sicuramente per tutto quello che avete detto sono d'accordo sulla sorpresa di Danilo, che però appunto per una partita ci può stare perché ricordo la finale di Intercontinentale dove io ho giocato terzino sinistro e alla fine feci una gran partita, però se poi dovessi giocare o avessi giocato 20 partite di seguito probabilmente qualche pecca l'avrei avuta. Grigorio sicuramente che si è fatto trovare pronto, però io non vorrei premiare difensori o chi ha fatto la diga per non prendere gol, ma in una partita vinta io voglio premiare Vlahovic non per il gol, ma perché io per la prima volta ho visto un Vlahovic lontano dalla porta perdere pochissimi palloni e giocare di sponda come era da tanto che io non lo vedevo, e i duelli li ha quasi vinti tutti. E poi Ildiz aveva un giocatore, ragazzi, che è il terzino destro che adesso mi sfugge, che
Walker,
bravissimo, che io l'ho visto dal vivo e ti assicuro che è un animale, cioè un difensore fortissimo, e secondo me lo ha messo in difficoltà qualche volta anche in velocità, cosa rara, però appunto io premio l'attacco e quindi Vlahovic secondo me è stato quello che mi ha dato un segnale importante.
Vlahovic batte Haaland, insomma, si può dire? Ieri l'ha battuto per il gol, per la prestazione, per il modo di stare in campo.
Ha avuto una palla allo scavino, no? Fa provato, se Gregorio ha fatto una grande parata.
Una grande parata, è vero. Un pensiero prima di salutarci ve lo voglio chiedere su Pep Guardiola. Stefano.
Allora, brevemente, io credo che ci sia un momento di riflessione e credo che Pep Guardiola debba rassegnare le dimissioni. Spiego il motivo. Cioè, lui rappresenta un fenomeno calcistico oltre ad essere un fenomeno come allenatore, e al di là dei risultati, delle sconfitte inanellate, dell'unica vittoria nelle ultime 10 partite comprese tutte le competizioni, non è un discorso di perdere, è una cosa che non era, alla quale non era abituato, ma ha perso o sembra aver perso la ragione di esistere, di essere, quindi Pep Guardiola. Allora, per se stesso, per il bene del calcio, e per la storia che ha rappresentato e che rappresenta, deve fare un passo indietro giusto e doveroso. Questo è quello che penso. Quindi, titolo è Guardiola, dimettiti. Per il bene del calcio.
Luca Gramellini, e poi ti saluto.
Ma no, io non sono così severo, non me la sento di chiederne le dimissioni, perché per me comunque Guardiola è qualcuno che può ancora dare tanto al calcio. È chiaro, quando sei da tanto tempo in un ambiente, poi con quello che sta attraversando in questo momento l'ambiente City, può diventare difficile. Diciamo che di lui ho apprezzato le parole in conferenza prepartita, che devono suonare bene ai tifosi della Juventus, ovvero che per giudicare Thiago Motta serve dargli tempo, perché nessuno arriva e cambia all'improvviso, ci vuole tempo, pazienza.
Luca, ma sai perché dico questo? Perché non può accettare di diventare mediocre, di vivere nella mediocrità. Cioè, il City esprime senso comune, cioè lui non è... Lui è straordinario, è un elogio che faccio nei confronti di Guardiola. Guardiola deve dimettersi per se stesso, per il suo bene, per amor proprio, perché è un fenomeno. Non può ridursi attaccato a cosa?
Però,
che cosa può fare? Sembrava una squadra allenata da, che ne so, dimmi un allenatore della Championship inglese. No, una cosa inutile. Ormai, ma da due mesi che è così,
sì.
Luca.
Sì, sono d'accordo,
quindi
però Marco...
deve fare un passo indietro, perché? Perché si chiama Pep Guardiola, che ha fatto però, 15 anni, allenatore a grandi livelli, ha vinto 12 campionati su 15. Non può finire così.
Non
deve
può
fare
finire
un passo
così,
indietro.
È quasi
e poi riprendere.
Una dichiarazione
no,
d'amore quella no, di Stefano
esatto,
Pallomeni. Proprio,
perché nella mediocrità ci sono altri.
Certo,
cioè lui non ha bisogno.
Non
deve
lì, non
bravo, deve
lì.
Andare via, via.
Luca,
riposo.
Finisci tu e ti saluto.
Stefano, Marco, per carità di Dio, il concetto che voi esprimete ci può stare, però vi rovescio la medaglia. Ma nel primo vero grande momento di difficoltà del City, un grande come Guardiola rassegna le dimissioni, siete sicuri che passerebbe come
no,
un grande?
Ma non è questione di essere conigli, codardi, è una questione che non ha più non più, più toccare tasti. È finita la storia.
Fammi sentire.
Finita la storia, un passo indietro, che sta
passo
là
indietro
a ricucire
per amore,
come
per
un traghettatore, a mettere le toppe, ma non è un meccanico.
Luca, ti
non
devo lasciare, so che ti devo lasciare e ti ringrazio. Luca Gramellini,
grazie.
A presto, un abbraccio.
Grazie,
ciao Luca.
Un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao a tutti. Ciao.
Sergio ciao, Luca, Porrini, ciao. Sei d'accordo anche tu con Stefano?
Ma no, allora a me dispiace vedere sicuramente Guardiola in questa situazione, dove sicuramente ha perso un pochettino in alcuni momenti anche un po' la testa, con delle reazioni sì. che non fanno parte del suo essere,
sì.
E quindi questo a me dispiace tantissimo, perché essendo allenatore e avendo allenato so quanto tu dà e so quanto Guardiola in questo momento si sentirà veramente a terra, abbattuto, e quanto starà dando per cercare di uscire da questa situazione, da trovare le risposte, perché se non le trova lui diventa difficile secondo me per tanti altri. Poi io non chiedo a nessuno di dare le dimissioni, deve essere un gesto che ognuno deve sentirsi dentro di sé. Sicuramente ci avrà pensato, perché è un gran signore, è una gran persona prima di un grande allenatore. Secondo me la sta valutando proprio perché si sta rendendo conto che non riesce ad entrare dentro nelle teste dei giocatori e che quindi la barca sta piano piano
affondando. Sergio, ti ringrazio tanto.
Ciao,
a presto,
Sergio.
Un abbraccio a Sergio Porrini.
Grazie a voi.
Gianni, chiudo con te.
Sì, no, ma io...
Bello, però lo sai che stanno scrivendo che quella di Stefano Pallomeni è una dichiarazione d'amore, dura, ma una dichiarazione d'amore.
No, ma io lo
perché è una grande responsabilità, insomma, Guardiola.
Sì, no, ma certo, la comprendo, e credo anche che uno come Pep Guardiola, francamente, se ne infischi, come giusto per citare una frase, francamente se ne infischi di quello che possano pensare... se dovesse rassegnare le dimissioni, ossia se definirlo codardo,
esattamente, bravo Gianni.
Non penso che siano cose che gli entrano in un orecchio e gli escono da quell'altro. È chiaro che potrebbe effettivamente valutare una situazione di questo genere anche per dare un po'
Una scossa.
Una scossa all'ambiente. Di rimando, ecco, credo che non essendosi mai trovato in una situazione così difficile, in una squadra che era abituata a viaggiare praticamente col pilota automatico, può essere che gli venga in realtà invece lo stimolo di provare ad uscire da una situazione di questo
certo.
genere.
Per
la prima volta
l'effetto contrario, tu dici, no?
Può un posto in Champions per il prossimo anno, ammesso che tutto vada bene nel processo. Cioè, lui ha appena rinnovato per 2 anni. Io voglio credere che nel suo rinnovo comunque ci sia una clausola che lo libera nel caso in cui il City dovesse finire male con questa vicenda certo. giudiziaria. Ecco, quindi. Però non so, io credo che...
Ma lo sai perché dico, ti prendo 30 secondi, perdonami Gianni, dico questo, perché lui è letteratura già. Cioè, faccio un esempio, la Guardiola Legacy, te la dico, Luis Enrique è stato assistente e allena il Paris Saint Germain, suo nel 2008, dal 2008 al 2011 al Barcellona. Company, giocatore del Manchester City nel 2016-2019, allena il Bayern Monaco. Ten Hag, che allena... Chi allena il Ten Hag? Manchester United. Bayern Monaco, assistente di Guardiola 2013-2015. Arteta, Manchester City, assistente 2016-2019, allena l'Arsenal. Enzo Maresca, assistente a Manchester City 2020, allena il Chelsea. Xavi Alonso, suo giocatore al Bayern Monaco 2014-2016. Xavi, suo compagno
e giocatore
anche giocatore quando fece vinse la Champions League con Messi nella finale di Manchester United a Roma. Quindi di che stiamo parlando? È uno che ha creato un universo, una filosofia, una corrente calcistica. Quindi, capito Gianni? Cioè, questo è un atto d'amore da parte... Ma vattene, ma che si fa là a combattere, a far meccanico con le chiavi inglesi? È finito tutto! Vattene in vacanza!
Ma guarda, io non pensavo nemmeno che andasse addirittura a rinnovare il contratto. Pensavo che lo lasciasse spirare proprio alla fine di questa stagione. Invece ha voluto rinnovare per altri 2 anni.
No, Ten Hag se n'è andato. Ci hanno corretto. Io dicevo, Ten Hag che ha allenato il Manchester United fino a poco tempo fa.
Il concetto era chiarissimo.
Anche perché non sappiamo chi allena il Manchester United da diversi anni, quindi il lapso...
Ormai diciamo si sono avvicendati. Mi stupirà se Guardiola prendesse questo tipo di decisione, assolutamente, e la potrei condividere assolutamente.
Bene, ti salutiamo Gianni, grazie.
Ciao Gianni, un abbraccio.
Break per noi.